Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Quante cose dovrei dire, ma parlo sempre troppo. Allora, ringrazio tutti gli ospiti che da metà settembre, cioè dall'inizio del 28° ciclo della trasmissione, sono intervenuti. Abbiamo avuto Pardo Fornaciari, insegnante in pensione, chansonnier, collaboratore satirico del giornale Il Vernacoliere di Livorno, abbiamo parlato di Livorno. Abbiamo poi parlato di Torino, della libertà di stampa, del giornalismo, con il giornalista Jacopo Iacoboni della Stampa di Torino. Poi c'è stata sempre Marika Cassimatis da Genova. Abbiamo affrontato problemi nazionali, la fregatura che hanno preso i lavoratori precoci, quota 41 e anche quota 100. Ve l'avevo detto che vi prendevano per i fondelli Di Maio e Salvini. Purtroppo per voi i fatti si sono avverati. Abbiamo sentito altri lavoratori, ex studenti, tutti parlavano dei ricordi di scuola, sempre più belli. Lavoratori neri, i precari della scuola, anche i diplomati magistrali, c'era chi si fidava, ma ve l'avevo detto, non vi fidate dei 5 Stelle. Quando io parlavo, io, Marika Cassimatis, Federico Pizzarotti, eravamo in tanti, non fidatevi dei 5 Stelle proprio perché li conosciamo. E qualcuno si è anche fidato, la maestra Carla Traversa di Salvini. Parlavi con me, io conosco Salvini, onore al merito a Salvini, è partito in questa trasmissione, abbiamo fatto anche tante gag, belle cose, ma proprio perché conosco Salvini non mi sarei mai fidato di Salvini. Carla, ma fare due selfie? Boh, no comment. E comunque ha fatto bene Salvini a prenderti per i fondelli, eh? Adesso ti sei ricreduta. Comunque, devo dire che Matteo Salvini, in merito ai problemi della scuola, non mi ha mai raccontato le fregnacce che ha raccontato a Carla. Semmai a me aveva detto sulla scuola che avrebbe fatto le graduatorie regionali. Piacciono o non piacciono, le ha fatte. In questo è stato di parola. Non è stato di parola per le pensioni, né con Roberto Poletti, per le TV locali e tante altre cose. Ma ne risponderà al suo elettorato. Sono tanti a essere arrabbiati con Matteo Salvini. Abbiamo fatto puntate nazionali, abbiamo ascoltato, sempre fedele al mio motto, diamo voce a chi non ha voce, a quelli che parlare non possono, come diceva Enzo Tortora. Cittadini che hanno ricordato la loro scuola, i lavoratori precoci, gli insegnanti, gli studenti, i genitori. Abbiamo anche iniziato a dare voce a chi non ha voce, cioè agli altri partiti. Signori italiani, lo so che i media nazionali nascondono questi piccoli ma grandi partiti e io darò spazio a tutti. Abbiamo iniziato con il Partito Liberale, abbiamo proseguito con Energie per l'Italia, Stefano Parisi, per dovere di par condicio, siamo stati avversari, ci sarà l'altro mio avversario, ospite in una puntata solo per un veloce saluto, quella pre-natalizia, Beppe Sala, sindaco di Milano. In questa puntata ci saranno però anche tanti artisti. Barbara Marchand, voce storica di Radio Monte Carlo, ci racconterà la sua scuola e ci parlerà di radio, e anche tanti cantanti. Sala poi tornerà dopo le vacanze di Natale per parlare un po', parleremo della nostra Milano. Il baricentro della trasmissione rimane milanese, anche se siamo nazionali e internazionali. Ringraziamo anche Radio Italia Stoccarda, Musica Italiana, Radio Blu Italia e tutte le radio che replicano questa trasmissione. E mi raccomando, aprite bene le orecchie, ascoltate, come avete ascoltato in precedenza e ascolterete in futuro, ci sono anche altri partiti. La gente non li conosce perché sono oscurati e chi mi ascolta, un denominatore comune c'è. Ne ha le balle piene, scusate, ma io parlo colorito in radio, di PD, Forza Italia, falsa opposizione, inesistente, e soprattutto di Lega e di Movimento 5 Stelle. Brano musicale, Pardo Fornaciari, Gigino e Matteo, Il gatto e la volpe.
Quanta fretta, ma dove corre? Arù, vai, se tu aspetti 90 giorni, capirai. E so Gigino e chi lo Matteo, stiamo in società di noi, ti puoi fidare. non c'è reddito, bene, ci pensiamo noi. La Fornero di Assilla, ci pensiamo noi. Si hanno delle ditte specializzate, si fa un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi blocchiamo la TAV e i barconi in mare. Si persegue dai gay, ma si lasciano sposare. Dacci solo degli altri voti e ci alleggeriamo il fisco. Facciamo la flat tax. Buttiamo fuori gli immigrati, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni, due apprendisti stregoni, due agegioni che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua, è un contratto legale, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo per te un povero credulo. Non si faranno più vaccini, così i vecchi muoiono prima e si risparmia in sanità. Non capita tutti i giorni di far così tanti danni, cata fascio, però tanto fa bene a noi. Quanta fretta, ma dove corri? Neanche aspetta 40 giorni e capirai. Lui è Matteo, io sono Gigino, stiamo in società, di noi vatti a fida, di noi vatti a fida, povero credulo.
Dopo aver ascoltato Energie per l'Italia, Stefano Parisi, il Partito Liberale Italiano, Giancarlo Morandi, avremo ospiti nelle prossime puntate Paolo Ferrero, Rifondazione Comunista, Federico Pizzarotti, Italia in Comune ed anche altri. Ma questa sera è una serata particolare, una settimana particolare per chi ci ascolta in replica, è la settimana di Sant'Ambrogio. Solitamente da tradizione dedichiamo, ricordo, gli ultimi anni della trasmissione, c'è stato il tenore Andrea Semeraro, ospite a parlare della prima Scaligera, lui si esibiva il 7 dicembre di 2 o 3 anni fa. Quest'anno è Verdi, l'apertura della Scala. Ma poi ricordo altre puntate, abbiamo parlato di Dino Buzzati con Lorenzo Viganò, biografo di Dino Buzzati, Paura alla Scala. Avevamo sentito un altro anno l'ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri, ricordava le prime della Scala degli anni 80 quando lui era sindaco. Questa sera, sì, ascoltiamo un brano musicale a inizio trasmissione inerente la prima della Scala, ma abbiamo un grandissimo personaggio di Milano, Milanese de Milan, Roberto Bernardelli, la storia di Milano, fondatore e leader di un altro partito di cui non parlano i grandi media, il Grande Nord. Con Roberto Bernardelli farò una lunga chiacchierata, parleremo dei suoi ricordi scolastici, della sua attività di imprenditore, albergatore, ma non solo, parleremo di Milano, della nostra Milano e del Grande Nord, nuovo partito che io vi invito a ascoltare tutto il programma di Il Grande Nord, ed è molto importante perché, ripeto, io e anche tanti altri, poi ci sono il 90% degli italiani che non lo sanno, si sono rotti le balle di Lega, Movimento 5 Stelle, PD e Forza Italia. Ci sono anche forze politiche nuove, diverse e coerenti con il loro programma ideologico che risale a tanti anni fa. Il Grande Nord, sentirete da Bernardelli, avete sentito il Partito Liberale, esiste ancora, e come, ma anche chi magari non la pensa come me, Paolo Ferrero, Rifondazione Comunista, c'è ancora Rifondazione Comunista, perché la nascondono? E poi forze più recenti, Italia in Comune di Federico Pizzarotti, Energie per l'Italia di Stefano Parisi. Allora direi di aprire la trasmissione. Manderò in onda un'intervista che ho realizzato all'Hotel Cavalieri con il mitico Roberto Bernardelli, personalità insigne della storia di Milano che ho incrociato giovanissimo. Ci siamo parlati poco in radio, guardate che combinazione. Nel 1980 era la mia prima campagna elettorale come giornalista, non potevo neanche votare, ero minorenne, e di quella campagna elettorale io intervistai tanti di quelle personalità che allora si candidarono, furono anche elette, ma ricordo il filosofo Ludovico Gei, Monata, ma tantissime altre che poi hanno fatto la storia di Milano. Alessandro Manzoni scriveva: «Vai, povero Untorello, non sarai tu a spiantar Milano». Mi riferisco a dei deficienti che pensano di candidarsi, non risiedono neanche a Milano, non hanno la cultura, nel background, nella preparazione, c'è quest'ansia di giovaninismo, diceva Idro Montanelli, che per fare bene il candidato sindaco di Milano, non il sindaco è ancora più complicato, bisognerebbe vivere a Milano da almeno 30 anni, conoscere la città a menadito, quartiere per quartiere, averla girata, conoscere le esigenze dei commercianti, degli impiegati, del ceto produttivo della città e conoscere tante mille altre cose. Allora, dalla regia, adesso, mentre mandano in onda, si apprestano a mandare in onda l'intervista a Roberto Bernardelli, sto io in regia e monto un brano che è proprio in tema. Lo dedichiamo a tutti i milanesi di Milan, dicevo prima, ho perso il filo, scusate la prolusione lunga, che nel 1980 io non votavo, non potevo votare. Ero minorenne, ero affascinato da due liste, non capivo niente di politica. Certo capivo più di Di Maio e più dei Grulli e di tanti che votano politici che manco conoscono oggi. Però mi rimasero impresse due liste, in particolar modo. No Milano, lista rock, era una lista di giovani che poi si ritirò, appoggiò il sindaco Carlo Toglioli. C'erano Giovanni Mucciaccia, che poi rincontrai anni dopo come manager di Joe Squillo. C'erano altri, la musica, che eravamo giovani, è logico, mi ero da poco spostato, mi avevano spostato, non ho mai chiesto io di fare alcune cose, ma sono contento di averle poi fatte, mi avevano spostato dalle canzonette a gestire questa campagna elettorale per le amministrative 1980. Avevo 15 anni, no comment, ecco, non voglio riscendere in polemica. E oltre a Milano, lista rock, che poi non si presentò e appoggiò il sindaco Toglioli, l'altra lista che mi colpì fu una lista per Milano. Lista per Milano creata da Roberto Bernardelli assieme a un grandissimo sindaco di Milano, incompreso Pietro Bucalossi, che conobbi, ci parlai, ma non lo conobbi molto bene. Poi l'ho studiato come storico, c'è un mio libro inerente a Bucalossi e ai sindaci di Milano, un grande sindaco incompreso. Pietro Bucalossi diceva una cosa, e anche a me piace questa cosa: nella vita una sola cosa mi piace, litigare. E infatti io di litigate ne ho fatte tante coi politici, ma apprezzai Bernardelli allora, e anche se a volte siamo stati avversari, perché poi lui ha avuto alcuni passaggi, io mi definisco sempre e mi sono definito, ma anche lui è coerente, siamo gli unici coerenti, mi sa, rimasti qui a Milano e in Italia. Mi sono sempre definito un anarco. Poi ci aggiungo anche liberal trattino socialista e con un grande, grandissimo amore per Milano, per la mia città. Roberto Bernardelli è un federalista, autonomista, con un grande amore per Milano, per il nord, per la produttività. Sono sempre e rimango un battitore libero, un cane sciolto, ma mi unisce a Bernardelli, oltre alle cose che ho già detto, l'essere milanese e guardare molto alle prese per il culo che qualcuno ha fatto ai lavoratori italiani, prima di tutto, per le pensioni, ma che abolizione la Fornero, ma non ci prendiamo in giro, e poi quell'idiozia del reddito di cittadinanza. Direi a questo punto di mandare in onda la mia intervista a Roberto Bernardelli, ma ascoltiamoci un brano musicale inerente alla Scala di Milano, e mi riallaccio alla puntata dell'anno scorso, durante il ponte di Sant'Ambrogio, ospite avevamo Fabio Chiusano, figlio di Felice Chiusano, dei mitici Quartetto Cepra. Ascoltiamo proprio il Quartetto Cepra in un vecchio palco della Scala e poi mandiamo in onda l'intervista con Roberto Bernardelli.
Spettacolo di gala, signore in décolleté,
discese da un romantico coupé.
Quanta e quanta gente nella sala, c'è tutta Milano in gran soirée, per ascoltar Tamagno,
la Belliccioni stagno,
in un vecchio palco della Scala.
Che splendida stagione, che ricco cartellone, che elenco di tenori e di soprani.
Ma non di Massonet, la Carmen di Bizet, fra diavolo l'Ernani, puritani, vespri siciliani.
Poi dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet.
Un sorso di Massala, due tre marron glacé,
e all'uscita la fioraia della Scala
offre un mazzolino di pansè.
Celeste Ina,
bella figlia dell'amore,
un bel di vedremo.
Che passano le stagioni, si cambia il cartellone,
e quanta quanta musica alla Scala.
Fedora, Lorelai, Mascagni e Zandonai,
e il valzer, ecco il valzer, anche il valzer stabilo.
L'americano a Parì,
che Toscanini ci portò.
Lui stette solo un giorno e subito in America tornò.
Ma fra le novità ancora volerà la musica dei tempi più lontani.
Ma non di Massonet, la Carmen di Bizet, fra diavolo l'Ernani, puritani, vespri siciliani.
Lentamente poi il sipario cala, scendono le luci nel foyer,
e vuota già la sala e non rimane che
questo vecchio palco della vecchia Scala
del gennaio del 93. E buio ormai la sala, la folla più non c'è,
resta solo il vecchio palco della Scala
del gennaio del 93.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola. Questo programma ormai è nazionale e internazionale, siamo in onda anche su emittenti australiane, tedesche, ma questo programma nasce a Milano e oggi sono contentissimo di avere come ospite, il Baricentro rimane sempre a Milano, uno dei pochi milanesi di Miranda, Roberto Bernardelli.
Non proprio uno dei pochi, ma non siamo moltissimi, questo è certo. Voglio dire, faccio l'imprenditore. Ti ringrazio di questa intervista, ringrazio i tuoi radioascoltatori e sono a tua disposizione per le domande che vorrai farmi.
La domanda che pongo a tutti, la posi anche nel 93, un allora studente neoletto in consiglio comunale che si chiamava, anzi si chiama, è ancora vivo, Matteo Salvini. Roberto Bernardelli studente, che scuola ha fatto e dove?
Allora guarda, la mia carriera studentesca è stata pessima, non avevo voglia di studiare, i miei mi hanno fatto di tutto per farmi prendere il diploma di liceo scientifico. Però ero un pessimo studente, questo devo dirlo. Magari un pessimo studente poi nella vita ottiene lo stesso dei buoni risultati dal punto di vista professionale. Però non avevo voglia di studiare, come molti giovani di adesso. Ero distratto, sono stato in collegio quasi 10 anni e alla fine mi sono, con una pedata nel sedere, mi sono diplomato al liceo scientifico. Mi sono iscritto a scienze politiche, ho fatto 3 anni, ho dato qualche esame, dopodiché mio papà e mia mamma si sono stufati di farmi fare la bella vita e mi hanno detto adesso vai a lavorare, ho cominciato a lavorare.
Liceo scientifico quale, se esiste ancora?
Non mi vergogno, io credo di aver cambiato nella mia vita un record assoluto, un Guinness, circa 20 istituti diversi. L'ultimo è stato il Tuminelli di Gardone Riviera, oggi trasformato in albergo. Era il Tuminelli, era la sede distaccata del Tuminelli che c'è qua a Milano. Era un collegio, era in collegio, ed era, devo dire, aveva anche un aspetto interessante e divertente. Era forse uno dei primi collegi misti d'Italia. Quindi non era, era un collegio come quello che avevo frequentato prima, tipo il Filippino a Bassano del Grappa, solo uomo. Quindi, se non altro, il finale l'ho fatto in un collegio più divertente che un collegio di soli uomini.
Conosco benissimo il Tuminelli di Milano e oggi è un albergo, e gli alberghi allora sono nel destino professionale di Roberto Bernardelli.
Eh sì, probabilmente ha un qualche cosa, poi sono i ricorsi, corsi e ricorsi. In effetti io mi sono diplomato in questo collegio a Gardone Riviera, Tuminelli di Gardone Riviera, che oggi è stato trasformato in un albergo. Io faccio l'albergatore da tanti anni, mi piace, e tengo alta la bandiera dell'imprenditoria lombarda e milanese nel settore alberghiero. Siamo rimasti in pochi, ecco, questo lo dobbiamo dire. Ci sono tante catene americane, tante catene che arrivano da tutto il mondo, spagnole e quant'altro. Purtroppo l'imprenditoria nel settore alberghiero, soprattutto a Milano, milanese e lombarda, ha fatto un passo indietro. Però io tengo alta la bandiera e mi batto perché questa nostra imprenditoria, che ha ancora molte cose da insegnare anche a chi arriva dall'est, continua ad andare avanti, anzi si espanda, perché noi nel turismo la possiamo dire come nel fashion, come nel design, anche nel turismo possiamo dire la nostra, e soprattutto turismo, e non ci dimentichiamo che legato al turismo c'è anche il food, e credo che anche nel food Milano, i milanesi, i lombardi la possano dire e la possano fare la loro parte, non solo qui in Italia ma nel mondo.
La radio è fatta di momenti musicali, ascoltiamo un brano musicale che dedichiamo a Roberto Bernardelli e a tutti i milanesi di Milano. O mia bella Madonnina.
È un inno sostanzialmente per noi. O mia bella Madonnina, non fatemelo cantare perché sono stonato, ma voglio dire, fa parte della tradizione di Milano, della storia di Milano. Siccome io sono molto legato alle tradizioni, alla cultura, al territorio, sono legato affettivamente, sono legato col cuore, sono legato politicamente a questi concetti, chiaro che O mia bella Madonnina è importante. Poi voglio dire, Milano capitale.
Dicen la canzon la nasa Napoli, e certamente camminga tutti tor. Sur'Oriente mergellina tutti i popoli, gli avran cantal me un milion de or. Mi speri che se offenderà nessun, se parlo Munchicin anche de nun. Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan. Tu t'adora e piscinina, ti te domine et Milan. Sota ti se viv la vita, se sta mai cui mani in man. Canta in tuc lontan de Napoli se ver, ma pe vegni in chi a Milan. Ades che la canzon de Roma magica, de niner cupolone rugantin. Se sbatte in del Tever roba tragica, esageremme par un cicinin. Sperem che venga minga la mania, de mette sa cantà malano mia. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan. Tu t'adora e piscinina, ti te domine et Milan. Si vegni senza paura, non veslungarem la mano. Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan. Thank you.
cantato diverse canzoni sul mondo degli artigiani. Ricordo una, Il Magnano, se lei è il Magnano, o altre canzoni, se lei era il Magnano.
Ma intanto io credo di essere anch'io un artigiano dello spettacolo, che secondo me è una definizione molto, molto bella, molto, perché artigiano vuol dire creatività unita a capacità operativa, eccetera. Beh, Il Magnano è la classica canzone che si cantava, solo che quando faccio fare i cori, metà la canta, metà magari, perché la gente non va più a sciare in pullman, capito? E poi ci sono, beh, c'è l'Umbre Lecce, il Cadregat, ci sono vari altri, il Muletta famoso, sono diverse canzoni, sia popolare che d'autore, sul muletto, mulitta che dir si voglia. È uno dei capitoli della canzone popolare che ho frequentato e che propongo anche in questo album doppio. C'è proprio la canzone del Magnano, poi ci sono quelle dell'Osteria, la Donna Bionda, il Frate Cappuccino, eccetera, eccetera.
E esiste ancora la Milano artigiana? Sta scomparendo, i giovani non vogliono più intraprendere queste professioni?
Ma io leggo che molti giovani con una laurea si mettono a fare gli artigiani, anche perché non ci sono altri spazi. La Milano nei dettagli io la conosco poco, perché da 8 anni abito sul Lago Maggiore, vengo giù quando mi chiamano a darmi gli ambrogini o a farmi le showcase e quindi non ho il polso diretto, però leggo che c'è un notevole ritorno di molte persone all'artigianato, che è bello, perché in fondo è una delle ricchezze dell'economia italiana. Poi, fra l'altro,
ricordiamo il libro di Nanni Svampa, ricordiamo il doppio CD live, e Nanni è attivissimo in concerti, seguitelo, e buon concerto, buon lavoro Nanni, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, siamo sempre con Roberto Bernardelli. Un ricordo aneddoto legato ai tempi della scuola, qualcosa di curioso. Nel 96 eravamo ancora in onda su Radio Ambrosiana, Paolo Villaggio mi raccontò che lui ai tempi dell'università suonava sulle navi da crociera con Fabrizio De André, Silvio Berlusconi e Federico Falonieri. Bernardelli ha detto prima che non ha cantato.
No, non ho cantato, però voglio dire, io ricordo, andavo al liceo di Via Linneo, che è nel centro di Milano, davanti alla caserma dei carabinieri di Vincenzo Monti. Una sera io e un mio amico frequentavamo questo liceo e io e un mio carissimo amico abbiamo pensato di tirare giù tutti i vetri della scuola. Era una forma di rappresaglia nei confronti dei professori troppo severi della scuola. Fummo fermati da un tassista che non ho ancora capito oggi cosa ci faceva alle 3 di notte parcheggiato lì, però ci inseguì dal finestrino, disse a me, al mio amico, fermi o sparo, e noi ci fermammo perché eravamo non abbiamo avuto nemmeno l'accortezza di correre uno a destra e l'altro a sinistra, correvamo in coppia sul marciapiede. Fortunatamente questo mio amico era il figlio del colonnello dei carabinieri di Vincenzo Monti. Arrivarono i carabinieri, arrivò il preside, arrivò tutti nel cuore della notte per constatare i danni e per ovviamente prenderci e darci più che una ramanzina. Alla fine fummo consegnati al colonnello dei carabinieri, il quale ci prese, il padre del mio amico, ci prese in consegna, e ovviamente il giorno dopo dovemmo tornare con i genitori dal prezzo, con i carabinieri, abbiamo dovuto rifondere tutte le spese della rimozione dei vetri, del rifacimento delle finestre, compagnia cantante. Questo era il mio amore per la scuola, che era una scuola, voglio dire, molto, ma molto più severa di quella attuale, voglio dire, forse più nozionistica, però noi cominciavamo a fare il latino in prima media e si faceva il latino seriamente già dalla prima media. Io fui bocciato più volte, e la prima volta fui bocciato in terza media all'esame che si faceva al terza media per il latino. Se lo pensi adesso, di bocciare una persona, fargli ripetere l'anno perché non sapeva sufficientemente bene il latino, queste cose si facevano ai miei tempi. Oggi è impensabile una cosa di questo genere. Comunque, voglio dire, è stato un periodo che, al di là delle traversie sullo studio o non studio, è sempre un periodo bello della propria vita. Odiavo quelli che non ti facevano copiare, c'erano i secchioni che non ti facevano copiare o ti facevano copiare anche sbagliato, e queste erano le persone che mi stavano più sullo stomaco come compagni di scuola. Però, avendo cambiato più di 20 scuole, posso dire di aver conosciuto un sacco di gente che oggi magari qualcuno di loro ritrovo con piacere, e ci ricordiamo di un tempo passato, e quindi questo fa sempre piacere, perché comunque sono dei ricordi sempre positivi, anche se, ripeto, a scuola non ero certamente uno dei migliori.
Arriva la maestra con il sonarino. contiamo gli assenti,
siamo tutti presenti.
Cominciamo a interrogare, vieni tu, sei preparato?
Io sto male.
Poverino, mi dispiace, sì, però domani cerca di studiare. L'America per primo andò a scoprire. Era un grande esploratore con un nome di animale. Ora come si chiamava, dillo tu.
Johnny Cassotto, il poliziotto, ma quando è stato non me lo ricordo.
Ma scommetto proprio che l'hai fatto apposta per cambiare l'argomento. Tu che stai al secondo banco, l'animale più veloce sai qual è?
La tartaruga, mi sembra
Bernardelli e la scuola, ma tutti gli ospiti sono i tempi migliori quelli da ricordare, e poi emerge il carattere. Roberto Bernardelli sia a scuola ma anche dopo, birichino, ma io che lo conosco adesso, lo vedo personalmente, è un uomo tranquillo, rassicurante, si trasforma forse come me, come Vittorio Sgarbi quando è in televisione, ma trovo Roberto Bernardelli una persona coerentissima con tutto quello che ha fatto, e credo sia stato il primo in Italia, se non uno dei primi, a parlare di federalismo e di autonomia. Andrei un attimo in là con gli anni, e non più quelli di scuola, ma a parlare di fine anni 60, inizio anni 70, di un grande sindaco di Milano che abbiamo avuto, incompreso secondo me, Pietro Bucalossi. Lui cambiò tanti partiti, ma erano gli altri che cambiavano, non lui, dal PSD al PSI ai repubblicani liberali, e fece una lista e fu il primo, si dimise dal Consiglio Comunale accusando tutti i partiti di corruzione, dicendo Roma ladrona e che il Comune di Milano non poteva continuare a sostenere le spese, chiedendo autonomia, e fece una lista, il Melone di cui parliamo, c'era candidato anche Roberto Bernardelli, credo.
C'era candidato anche Umberto Bossi. e Speroni. Eravamo tutti e tre candidati nella lista del Melone di Trieste, perché ricordatevi che Cecovini fu uno dei primi autonomisti della lista del Melone di Trieste. E con Bucolossi avevamo fatto questa lista che riportava il simbolo del Duomo, e era scritto, se non sbaglio, per Milano. Fu la prima lista civica milanese, fu una novità totale e assoluta. Stiamo parlando di Prima Repubblica, di uomini quindi che sapevano cos'era la politica, che cos'era la vita, che cos'erano, cioè, rispetto a questi che non ho. Capisco se sono della seconda, della terza, della quarta repubblica, questi non sarebbero stati nemmeno le quinte file, sia dal punto di vista politico come i giornalisti di allora. Una volta erano grandi giornalisti che venivano in consiglio comunale a sentire le sedute del consiglio comunale, c'erano ministri che partecipavano alle sedute del consiglio comunale di Milano, io me le ricordo bene queste cose. Ma tornando a Pietro Bucolossi, avevamo fatto questa lista e devo dire fu un grande sindaco e poi un uomo di grande cultura, un uomo intelligente. Cioè, erano politici da cui si imparava a far politica, a gestire la cosa pubblica. Poi ci furono i Mariuoli, come disse Bettino Craxi, ma come ci sono oggi i Mariuoli, anzi forse i Mariuoli di oggi sono più numerosi dei Mariuoli di allora. Però io ricordo che ho un ricordo del Consiglio Comunale incredibile, per me è stata una palestra e io spero e vorrei ritornarci in Consiglio Comunale, che è stata la più bella esperienza che ho avuto rispetto alla Regione e rispetto al Parlamento, perché in Consiglio Comunale se fai qualcosa lo vedi che si realizza e soprattutto parli di cose che conosci. Spesso in Parlamento assisti ai dibattiti o devi votare per delle cose di cui non hai nessuna conoscenza e quindi perdi il tuo tempo, secondo me. Invece ho fatto l'assessore ai servizi sociali a Milano, per me è stata un'esperienza incredibile, bellissima, nel senso che ho conosciuto le realtà vere di Milano, che non è solo il fashion, il Monte Napoleone, la cosa, ma sono le periferie, sono il disagio delle persone, dei poveri, dei pensionati, dei senza tetto, che io credo tutti i politici dovrebbero, prima di fare i politici, fare un'esperienza di questo genere, perché ti rendi conto della realtà delle cose. Molti di questi politici non se ne rendono conto, è gente che non ha mai lavorato un'ora in vita sua, guadagna 12.000-14.000 euro al mese lordi, che gli è frega, detto in romanesco, di quelle che sono certe condizioni che non conoscono. Questo purtroppo è una realtà, non conoscono che cosa vuol dire vivere con 600 euro di pensione al mese, perché loro sono lontani, sono in Parlamento, sono completamente distaccati dalla realtà. E quindi voglio dire, questa esperienza che io ho avuto invece è stata un'esperienza, e era un'esperienza gomito a gomito con Matteo Salvino, perché io quando sono entrato in Consiglio Comunale a Milano sono entrato prima come partito dei pensionati e poi come Lega, e ho fatto forse più di 10 anni gomito a gomito con Matteo Salvini. Bravo ragazzo, un ragazzo tutt'altro che stupido, un ragazzo preparato sulla comunicazione, non c'è ombra di dubbio, quindi capace di comunicare bene, supportato anche da blogger e da comunque da degli strumenti che aiutano la sua comunicazione al meglio, però completamente privo di qualsiasi tipo di progetto, perché oggi posso dire con grande tranquillità che Matteo Salvini non ha un progetto. Vive più sugli slogan che non su un progetto, e secondo me alla fine credo, e ne sono quasi certo, anche perché ci sono già dei dati incontrovertibili, c'è un calo di gradimento del governo e un calo della Lega, perché non si può pensare di portare avanti solo un progetto che è basato sugli slogan e sulla pancia degli elettori, tipo l'argomento degli extracomunitari, che voglio dire, se non si risolve la gente poi sa che invece ci sono altri argomenti che vanno risolti, che è quello della povertà, del lavoro, del calo di produttività, queste cose, dell'aumento delle tasse. Queste sono le cose che alla fine sono le più importanti, e le dico da imprenditore.
3 anni, il primo disegno di legge dei gruppi della Lega quando viene rieletto il Parlamento dal 92, quindi non da ieri, è l'abolizione del canone RAI, la privatizzazione della RAI che faccia veramente servizio pubblico e la messa in libertà di tutto il resto delle energie. Non abbiamo mai trovato abbastanza numeri in Parlamento, anche il limite nostro evidentemente, perché per un certo interesse la sinistra, però probabilmente per un altro interesse anche il centrodestra, Forza Italia e Berlusconi evidentemente hanno utilità che la RAI rimanga così e che pigli i soldi del canone. Per cui se io andassi al governo e non toccassi la legge Fornero, visto che ho fatto le palle al governo per 3 anni su sta legge Fornero, chiunque sarebbe titolato a dire quello è un buffone.
E quindi a me chi cambia idea ogni tanto piace, perché cambiare idea ogni tanto è sintomo di intelligenza. Chi cambia idea ogni quarto d'ora, e penso a Di Maio, sulla scuola, sulle tasse, sul lavoro, sull'euro, sull'immigrazione, no. Io non do le chiavi del mio paese in mano a gente che ha le idee quantomeno confuse.
Non si può parlare di sondaggi, però il sondaggio della gente mi dice che tra una settimana c'è un governo di centrodestra. E Renzi e Di Maio sono dei lontani ricordi.
Perché un voto a Di Maio è sostanzialmente un voto per il vecchio sistema di potere. Non entro nel merito dei click, Claudio, hai visto il click, il popolo del click, milioni, poi 30.000 click col sistema che è saltato, però non mi interessa.
La Lega Nord, che parlava di Roma ladrona, deve decine di milioni di euro ai cittadini italiani e urla al complotto. Abbiano almeno la decenza di restituire i soldi prima di urlare al complotto.
Sul Movimento 5 Stelle finalmente gettano la maschera, perché sul famoso reddito di cittadinanza ieri l'hanno presentato in Regione Toscana e si è dimostrata la bufala che è.
Di Sabini parleremo dopo. Altro brano musicale, Lorenzo Pilat. Ha perso un po' i contatti, un triestino, ma c'era il Melone di Trieste.
Era doveroso, quindi.
La canzone che io, tra le tante cose, faccio l'insegnante giornalista, sono stato anche candidato sindaco contro tutti per una lista civica nel 2016 a Milano. Avevo uno slogan, l'inno della mia campagna elettorale era questa canzone di Pilat: mi voglio fare il sindaco con la chitarra in mano.
Go comincia a cantar senza pensieri, col coro della Chiesa in via del Ronco, e dopo con l'armonica soffiavo, ed è sonare non ero mai stanco. Co Go compra la prima mia chitarra, se sta per me un gran divertimento. Sonar, cantar, che vita spensierata, in gita via coi muli come il vento, sti anni se passati come il lampo, se canta poco o niente sai problemi, ma quei che nasci sani col mio stampo, che piasi le canzoni dei bei anni. Se certe melodie che resta eterne, perché così la gente ha deciso de portar avanti con età diverse, e il canto triestin con un sorriso, e mi de notte penso un avvenir, me vedo ancora là cantare in chiesa, una Trieste pronta fiorì, allegra più dei tempi de Teresa.
Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in mano. Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in mano.
E l'unico problema del bravo cittadin sarà imparar gai fioi cantare in triestin.
Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in mano.
Desta città che ne gadite tante, che la se bella e che la se importante, la prima roba che mi viene in mente, d'inverno qua fa freddo veramente, mi son cresù col mar e collabora, e per cantar me ga tocca andar fora, ma in tutti i miei spettacoli e le feste go porta alto il nome de Trieste, e mi de notte penso a un avvenir, me vedo ancora là cantar in chiesa, una Trieste pronta a rifiorir, allegra più dei tempi de Teresa.
Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in mano. mi voglio fare il sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare il sindaco con la chitarra in mano. E l'unico problema del bravo cittadino sarà imparare gai fiori, cantare in triestin. Mi voglio fare il sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare il sindaco con la chitarra in mano. Mi voglio fare il sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare il sindaco con la chitarra in mano.
Sempre con Roberto Bernardelli, il corso sonorum di Bernardelli è lunghissimo, vediamo di velocizzare, leggo alcune cose per i radioascoltatori, poi sarà Bernardelli a soffermarsi sulle cose più curiose.
16 giorni di galera, io li ho trovati, 16 giorni di grande riposo. Io sono stato arrestato nel 2014 per il carro armato dei Serenissimi. Ti è sfuggito, eh? Vedo che lo stai cercando.
No, ma è un onore.
Assoluto, perché non sono andato in galera perché ho rubato o ho fatto cose strane. Sono andato in galera perché accusato di attentato all'unità dello Stato e banda armata. Arrestato come terrorista, quindi nel cuore della notte dai ROS e portato in quel del carcere di Lecco, dove ho vissuto 16 giorni a contatto con una realtà che conoscevo quando ho visitato le carceri da parlamentare o da consigliere regionale. Ma un conto è visitarle da esterno e un conto è viverla all'interno, quindi ho vissuto per 16 giorni la realtà di un carcerato in isolamento. Ho trovato, adesso dico delle cose che magari non tutti capiscono, un'umanità con tutti i suoi difetti, con tutti i reati che hanno compiuto, ma un'umanità che ha un bagaglio di solidarietà incredibile. Una solidarietà incredibile, io vi porto un esempio banalissimo, io sono arrivato senza aver portato nulla nella mia cella, dopo due ore avevo tutto, dal dentifricio al sapone al coso, e chi l'avevano messo? Altri detenuti che me l'avevano lasciata nelle celle. Ovviamente poi ho cercato di ricambiare, perché voi sapete che nelle carceri si può fare la spesa una volta alla settimana, e ho ricambiato quello che mi hanno dato, no? Ma c'è una solidarietà che fuori non c'è. Poi ho incontrato dei personaggi che al di là di quello che hanno compiuto in termini di reati, sono dei personaggi veri, delle persone che ti raccontano quelle che sono state anche le loro esperienze in termini, esperienze amare, esperienze drammatiche, esperienze ovviamente dove hanno compiuto anche una serie di reati. Però è un modo, e poi posso dirvi, io lavoro moltissimo, mi piace, non c'è sabato e domenica che non lavori, o per le mie aziende, o per la politica, o voglio dire, o per le mie società, fra cui quest'ultima sarà un nuovo canale televisivo, posso parlarne?
Sì, sì, sì.
Che si chiamerà Nord Channel TV, e quindi sto lavorando anche per questo. Però ho avuto 16 giorni di vacanza totale, senza telefonino, una liberazione. Senza la moglie, anche quella è una liberazione per alcuni aspetti, senza figli, senza dipendenti, senza nessuno, posso dire di avere cose. Poi ho scoperto delle cose incredibili, cioè delle cose che uno non, insomma, un giorno arriva un detenuto e mi dice: senta Bernardelli, vuole il cappello d'angelo? Gli dico: se l'è il cappello d'angelo? Sì, è un filo diamantato cinese per tagliare la sbarra. Gudi, però guarda, io sono appena arrivato, per tagliare una sbarra col filo diamantato ci vorrà un po' di tempo. Poi l'altra volta, la prima notte che sono in galera, il questurino, no, lì come si chiama, la guardia carceraria, ogni due ore mi svegliava nella mia cella e per vedere cosa facevo. Allora l'ho chiamato e gli ho detto: sei ben chi? Hai visto il film Alcatraz? Sì, l'ho visto. Quello per fare il buco ci ha messo due anni. Io sono qua da due ore, non ho ancora cominciato, lasciami dormire. Così mi ha lasciato dormire, perché se no è uso ogni due ore svegliare il detenuto, perché hanno paura probabilmente che il detenuto si attacchi, non so che cos'è. Però da quel momento, dopo che gli ho raccontato la storia di Alcatraz, mi ha lasciato dormire per tutta la notte. Poi un'altra cosa curiosa, una volta dico: senta, ma io vorrei mangiare la pizza. È arrivata la direttrice mi ha detto: non si può mangiare la pizza in carcere. Lo sapevi tu che non si può mangiare la pizza in carcere?
Mai stato in carcere, anche se devo dire, quello che dice Bernardelli, io già avevo in mente una cosa, di chiudere la mia carriera professionale, in galera, allora no, in galera c'è qualcuno che vi vuole oscurare e mi ha paragonato, ma quale onore, alla stampa di Torino, a Mentana, al gruppo
sempre espresso la Repubblica, ma io sono in onda sul web, sono i 5 Stelle che mi vogliono tanto bene, mi metterebbero in galera.
Eh beh, insomma, hanno un rapporto difficile con i giornalisti, soprattutto ultimamente, mi sembra, i 5 Stelle. Tornando al fatto della pizza in galera che non si può mangiare, arriva la direttrice e mi dice: Bernardè, non si può mangiare la pizza in galera perché... perché nell'impasto della pizza, soprattutto al centro, che non viene cotto bene, perché nel forno non viene bene, rimane l'amido. I detenuti usano quindi questo amido, questa pizza, questa pasta non ben cotta, la mischiano con le bucce delle pere o delle mele e siccome i detenuti hanno il fornello per farsi da mangiare, riescono a distillare l'alcol. Vedi quante cose si imparano in galera?
Altro brano musicale. Roberto Bernardelli, volevo fare un excursus politico.
Mimmami, 40 di...
è perfetto, salutiamo Ornella Vanoni che è stata ospite dell'altra mia trasmissione. E cos'era, diceva, se era un quater col Padula, ma che era il Padula? Cioè... sì, no, Padula, no comment. Ornella Vanoni, Mami.
Fechado é na fuzilada. Mami, 40 de 40 notte. A San Vittura chapa e bot. Dormite can, viende malam. Mami, 40 de 40 notte. Sbattete se, sbattete già. Nessun de quei. Che parla no. Il commissario ieri mattina e il mamandaccia male per lì. Noi siamo qui, non sente alcuno. E il mi diceva sto bruttendo. E il mi diceva i tuoi compari non li pigliassi senza di te. Ma si parlasse, io firmo qua il tuo condono a libertà. Tu sei un fesso che sei contento di stare solo chiusa qua dentro. Mami, 40 di 40 notte. A San Vittura c'ha fai bot. Dormite can, viene. Sbattete se sbattete già, nessun de quei ti parla no. Sul sarà su e starà terra, piena di nebbia, di frecce e di schi. Su testi me, passano i tram, fracassi vita del mio Milano. E che se strange mangio la sera, mi senti male, sto mica in pe, più c'è sul letto in un cantun, mi perde l'esso, proprio nessuno. E pesca in guerra sta sulla terra, la libertà, la varna spiata. Mami, 40 di 40 notte, a San Vittura c'ha fai bot, dormite can. Sbattete già, nessun de quei che parla no.
Me parla no.
Ornella Vanoni spiritosissima, aveva fatto una battuta dicendo, ma se lei era socialista, ha detto, ma Ornella, quando cantavi Mamì Mamì sapevi già che finiva così con i socialisti? Era una battuta. No, parliamo di Roberto Bernardelli ancora a livello politico, dico alcuni flash, poi si soffermerà lui. Allora, 1983, cioè ancora prima l'incontro con Bossi, nasce la Lega Autonoma Lombardia, vi confederate con il Melone e c'è un altro tentativo alle politiche. Poi è fondatore del Partito dei Pensionati, consigliere comunale a Treviglio, a Milano, e come diceva prima assessore ai servizi sociali con sindaco Paolo Pillitteri.
Assessore ai servizi civici con Borghini.
Borghini, parliamo un attimo dei sindaci di Milano. Allora, io li ho conosciuti tutti da Gnasi in poi, veramente ho conosciuto, e non era più in carica, Bucalossi. Io cercavo di intervistarlo quando facevo la storia del Consiglio Comunale di Milano, ma educatissimo, diceva buongiorno giovane, ma come cuccia non rilasciava dichiarazioni. Mi ha detto uno dei suoi collaboratori all'Istituto dei Tumori, e la cosa mi ha veramente fatto triste, che l'ultimo Bucalossi era un uomo solo, abbandonato e dimenticato.
Poi parleremo degli uomini soli, abbandonati e dimenticati. Bucalossi io lo ricordo con grande piacere, ne ricordo i pregi notevolissimi e i difetti di grande tirchieria, al punto tale che abitava, se non sbaglio, in via Bigli, e mi invitava alla una a parlare con lui insieme a degli altri suoi collaboratori, e si sedeva a tavola e noi rimanevamo nel salotto intorno a lui, lui mangiava e noi guardavamo mangiare. Raramente ci invitava, anzi posso dire che ricordo non ci aveva mai invitato, però faceva tutto il pasto parlando dal desco e noi lo guardavamo mangiando, perché era un po' tirato era un po' col braccio corto, però ripeto, persona di grande interesse. E lì avevamo cominciato a sviluppare il discorso dell'autonomia della città, delle risorse che dovevano rimanere nella città, come deve rimanere l'autonomia, le risorse devono rimanere secondo me sul territorio, il famoso residuo fiscale, ma che ci porterebbe lontano adesso questo discorso.
Su Bucalossi ho raccolto tante testimonianze, dicevano che era un luminare.
Gli uomini soli, allora, gli uomini soli, voglio dire, sicuramente Bucalossi non aveva un carattere semplice, non aveva un carattere facile, tutt'altro che facile, abbastanza scontroso. Come un uomo con un carattere molto molto scontroso era Umberto Bossi, voglio dire, conosciuti tutti e due più o meno nello stesso periodo, quindi con loro ho avuto. Poi con Bucalossi, quando fu fatto questo esperimento di lista civica, secondo me eccezionale dal punto di vista politico, cioè era una novità totale e assoluta per la città di Milano, e non ci dimentichiamo che a Milano nascono i grandi progetti politici, voglio dire, con Bossi è un'altra storia, ci conosciamo nello stesso periodo e siamo in fascia protetta. Magnifico, allora posso dire con grande tranquillità, con Bossi ci sono state tantissime condivisioni e tantissime mandate a fanculo.
L'avete inventato voi, l'ha inventato Funari, vaffanculo dei grilli, non è originale.
Vaffanculo che io ho fatto a Bossi, che è una cosa diversa, nel senso che io ancora oggi vado a Gemonio a trovarlo, credo di essere un vero amico suo, non ne ha moltissimi. È stato tradito da moltissimi, io sono, non l'ho mai tradito, nel senso che ho preso strade diverse dicendoglielo, ma sempre strade di grande coerenza rispetto a quello che era il suo progetto. Quindi non sono andato su strade come oggi, voglio dire, Salvini rispetto alla strada maestra ha fatto ha cambiato il movimento Lega Nord in un movimento nazionalista, quindi vuol dire che è passato a 180 sì, gradi.
Ha tolto la parola Lega, io gli avevo suggerito...
La parola Nord.
No, la Nord. No, ma io gli suggerisco di chiamarlo noi Lega Sud, noi con Salvini Di Maio.
Sì, no, ma voglio dire, ha stravolto completamente quella che era la Lega Nord. Voglio dire, non so perché ha lasciato l'indipendenza della Padania, come primo ancora nel loro statuto c'è l'indipendenza della Padania. Probabilmente i meridionali non lo sanno, sono iscritti alla Lega Salvini e non sanno nemmeno qual è lo statuto del movimento. Perché sennò, se non altro, dovrebbero avere qualche dubbio. Ma voglio dire, la gente ha la memoria corta, ma soprattutto la cosa più tragica è che la gente non si informa. Perché io ritengo che buona parte dell'elettorato attuale, sia del Movimento 5 Stelle che della Lega Salvini Premier, al di là dell'assurdo di scrivere Salvini Premier quando non esiste il premierato in Italia, ma sia un elettorato hooligan, cioè un elettorato che vota come se votasse per una squadra di calcio, cioè non approfondisce nulla, e quindi è un elettorato, fra virgolette, lo dico con grande tranquillità, ignorante. Nella misura in cui poi non ci dimentichiamo che è una minoranza che va a votare rispetto al corpo elettorale, perché siamo sotto il 48% degli elettori. Quindi loro sono maggioranza, ma di una minoranza dell'elettorato.
Brano musicale, parlavamo di Uomini Soli, Uomini Soli, i Pooh.
Viaggia e va a telefonare col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel valle vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera?
A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità, si è detto che ci sei, ti hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più, con nevrosi e genosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarne un po' per noi. Ma Dio delle città, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo.
No, non ricordo un flash perché il tempo vola, sui sindaci di Milano, quelli che ha conosciuto, un giudizio da cittadino, Aldo Agnasi.
Aldo Agnasi io l'ho conosciuto, ma voglio dire, ero giovanissimo e quindi ne ho una conoscenza piuttosto lontana. Sicuramente è stato un socialista, un uomo molto coerente con quella che è stata la sua coerenza politica, no? Fino all'ultimo. Poi ti posso dire, Pilitteri, ho fatto parte della giunta, quindi un uomo intelligente.
Di cultura?
Anche di cultura, tutt'altro che uno stupido, insegnava, mi sembra, anche allo IULM alcune materie, un uomo intelligente, di grande spirito. Vi ricordo solo un episodio che secondo me è divertentissimo. La prima volta che arriva in consiglio comunale il senatore Umberto Bossi era il periodo in cui usavano i capigruppi della Lega la prima seduta del consiglio comunale parlare in dialetto, con grande scandalo degli sindaci, i quali si scandalizzavano e impedivano ai capigruppi della Lega di esprimersi in dialetto. Umberto Bossi ebbe la, secondo me, pessima pensata di chiedere la parola e iniziare leggendo una poesia del Carlo Porta.
Lo ricordo anch'io, ero in consiglio comunale, negli esordi venne con la Divina Commedia milanese di Carlo Porta.
Magnifico. Pilitteri non gli disse: senatore, non parli in dialetto. Gli disse: senatore Bossi, si attenga a un uso corretto del dialetto milanese. Che bloccò completamente, freddò Bossi. E peraltro aveva perfettamente ragione, perché se è difficile per un milanese leggere il Porta, per uno che arriva da Varese, voglio dire, è addirittura un'arrampicata di sesto grado, nel senso, è impossibile. Ma me lo ricordo questo episodio, questo a dimostrare che Pilitteri era svelto, cioè non era uno che avrebbe fatto una scena inutile, che non avrebbe fatto indirettamente pubblicità alla Lega. Lo bloccò con questo e devo dire che questo dimostrò quindi grande intelligenza. E io ricordo anche degli episodi. Io fui allora assessore ai servizi sociali, il primo che aprì via Corelli, il centro di prima accoglienza. Gli immigrati c'erano anche allora, perché questo problema non fu mai risolto, quello dell'immigrazione. Allora c'erano gli albanesi che arrivavano dall'Albania, compagnovello, c'erano le occupazioni delle cascine fuori Milano. Noi sgombrammo delle cascine e le mettiamo in un posto dove, se non altro, li tenevamo sotto controllo. Come fu fatto un altro centro di prima accoglienza, oltre a quello di via Corelli in via Novara. E però devo anche ricordare come il mondo cambia. Quando insieme a Pilitteri sgombrammo il Rom da via Novara, dove c'era il deposito dei tram vicino a Piazza Maciachini, Fulvio Testi. In Fulvio Testi c'erano un accampamento di Rom. Insieme all'allora sindaco organizzammo Pilitteri lo sgombero. Uscirono i tramvieri della CISNA, il sindacato della destra, gridandoci e dandoci dei fascisti. Sì. Uscirono dicendo che noi eravamo dei fascisti perché stavamo sgomberando, con la polizia ovviamente, un accampamento di Roma. Come girano, come cambia il mondo, eh? È incredibile. Però io ho un ricordo perfetto.
Sindaco, lei ha l'obbligo di rispondere alle missive che
io ho l'obbligo di fare il mio mestiere, voi avete l'obbligo di rispettare la gente.
Lei deve rispondere. Lei non ha risposto alle nostre missive.
E voi dove non dovete fare i fascisti.
Lei deve rispondere.
Siete razzisti.
Le esigenze della gente, lei le deve
assolvere. Dovete vergognarvi quello che avete scritto.
Le esigenze lei le deve assolvere.
Vergogna! Sono sette mesi che
fascista, nazista. Vergogna! Straccioni siete, pezzenti. Ma avrà i documenti, parlate voi col linguaggio del fascismo, razzisti,
non ha risposto.
Vergogna.
A novembre siamo venuti a Palazzo Marino.
Ma va, andate via, vergognatevi, vergognatevi.
Vergogna! Questo perché noi siamo
squadrista!
Il primo sindacato
fascista siete, vergogna! Voi siete la vergogna! Con sua nel suo braccialetto d'oro! Straccioni siete! Vergogna! Che credo avere a che fare? Barbone che non sei altro! Fascista! Squadrista! Nazista! Razzista! Vergogna di Milano siete voi! Credete di far paura alla gente perché siete quattro straccioni organizzati? Cosa basta? Cosa credete? Che queste cose qui non finiscono qui? Pensate che non finisca così il razzismo? Pensate che le cose vanno a posto in questa città se non si riesce a sopportare un minimo di disagio? E deve scendere il sindaco in campo per difendere un minimo di principio? Ma scherziamo? E si blocca un'intera città perché si ha vergogna di che cosa? Si ha paura di che cosa? Di chi? Di quattro poveracci? Così è diventata Milano. Bene, andiamo avanti così. Perché si ha paura di loro, si ha paura. E poi dicono che sono democratici. E quando sono arrivati loro cosa succedeva a Milano? 800.000. Si blocca la città, si blocca. E non si fanno uscire i tram, perché fuori ci sono i Vucumprà.
Bellezza al bagno, sirene in costume, le grida dei Vucumprà.
Ah, così si deve fare, si deve stare sempre zitti. Perché loro hanno fondato il sindacato democratico fascista. Anche Hitler si chiamava nazionalsocialista ed era nazista. E si fida di come finirono le cose. E la gente finiva gli ebrei finirono nei forni.
Anni di amori violenti, litigando per le vie, sempre pronti io e te a nuove geometrie. Anni vuoti come lattine, abbandonate là. Ora che siamo alla fine noi di questa eternità, cosa resterà di questi anni ottanta? Chi la scatterà?
Borghini. Borghini non fu un periodo lungo quello di Borghini, come
sì, di Borghini ho un ricordo vago, cioè sbagliato, ecco, no, sbagliato forse, me lo dica lei che l'ha conosciuto meglio. Per quel che mi riguarda, mi aveva dato un'impressione, me l'ho conosciuto pochissimo, con Paolo Pilutieri sono amico ancora oggi. Borghini mi aveva dato l'impressione di un uomo che aveva paura della sua ombra, poi rimase poco, era un periodo, ormai era scoppiata Tangentopoli. È sbagliata la mia impressione o no?
Sì, certo, quindi è un uomo esatto, piena Tangentopoli, quindi pauroso che ci potessero essere dei riflessi negativi anche sulla giunta. Non ci dimentichiamo una cosa, e questo a titolo di cosa, io facevo parte della giunta, partito dei pensionati, voglio dire, nella Lega si erano mai sognati di far parte di quella che era stata Mani Pulite, nel senso che nessuno aveva mai rubato quant'altro, però ricordo che in giunta a volte mancava un assessore. Il dubbio generale era se era in ritardo o se questo assessore voglio dire era ospite di qualche albergo dello Stato, perché è una cosa. E mi ricordo che ci fu un assessore socialdemocratico di grande simpatia e mi diceva: ah, Bernardelli, io con mia moglie ho dei rapporti difficilissimi, ma mia moglie fu condannato agli arresti domiciliari, non faccio il nome, ma che fu credo la peggior condanna che gli potesse essere inflitta.
Perché io sì che ero cronista allora a Palazzo Marino, lo so.
E ci pensi, voglio dire, ironia della sorte, perché lui con la moglie proprio non ci voleva stare. Fu messo agli arresti domiciliari, quindi forse peggio del caso. Detto tutto questo. Poi da Borghini 1, Borghini 2, perché non mi ricordo se furono poi due cose, si passò a Formentini.
Sentiamo Formentini, ecco, di tutti i sindaci, io Milano ho avuto sempre dei grandi sindaci. Mi spiace per Formentini, io ho messo ad altri 6, 7, 8, 10, dipende da chi. Il mio giudizio di parte, il miglior sindaco per me è stato Pilutieri, ma io sono ancora amico di Pilutieri, per i milanesi e Tognoli, non vedo, ecco, quelli quasi insufficienti sul 5 Pisapia, ma ho messo a Formentini NC, perché è difficile criticare niente, Formentini secondo me non ha fatto niente.
Non ha fatto niente, ha avuto intanto una maggioranza molto instabile, perché se ti ricordi alcuni dei leghisti avevano votato contro, c'era una corrente interna che non era d'accordo con Formentini. Era un sindaco, beh, popolare, nel senso comunque una persona garbata, una persona garbata.
Sì, non è la persona, ma è l'operato politico. Ecco, aveva fatto
grandi opere.
La questione del Leoncavallo, il problema c'è ancora oggi, l'ha spostato da una parte all'altra della città.
Non si ricordano opere particolari, fu abbastanza incolore, forse non era nemmeno un grandissimo lavoratore, perché io ricordo che, se qualcuno si ricorda, quando l'agenda degli appuntamenti, un'infedele segretaria l'aveva ceduto all'Espresso, a Panorama, e lì c'erano gli appuntamenti di Formentini, non erano numerosissimi. Ricordo però, parliamo anche di episodi abbastanza divertenti, perché voglio dire, dovevo ricordare ancora episodi che io ricordo con piacere, ma perché facevano parte, perché per spiegare anche come poi i sindaci siano delle persone normali, siano degli uomini anche loro, con i loro errori, con le loro cose. Quando Formentini andò al funerale sbagliato, andò a un funerale di un omonimo, una persona che era una persona importante a Milano, andò da un omonimo che veniva celebrato il funerale lo stesso giorno, e lo stupore fu grande in chiesa, perché l'omonimo non, nessuno pensava avesse come sindaco e come amico il sindaco fosse onorato, quindi ci fu uno stupore generale in chiesa. Poi devo dire che Formentini se la cavò molto bene dicendo: ma anche questo era un cittadino di Milano, sono andato a questo funerale e non me ne pento. Ma ci furono tanti episodi anche divertenti. Certo, non brillò per grandi opere, cioè oggi nessuno può dire.
Forse la fontana di Piazza San Babila, l'unica cosa. Io però, ecco, la testimonianza di Bernardelli è importante, perché io in quel periodo non ero in consiglio comunale come giornalista, mi occupavo del consiglio provinciale.
Lanciò delle cose che oggi stanno tornando un pochino alla ribalta, perché io ricordo, soprattutto Bossi, ma insieme a Formentini, lanciarono l'idea di Milano città d'acqua, quindi con il fatto di rimettere i navigli, di riscoperchiare i navigli, per rendere innavigabile, anche oggi se ne parla.
Sì, cosa attuale, ecco, diciamo, poi adesso passiamo al brano musicale, poi ci abbiamo la conclusione. E Albertini è stato un grande sindaco, ma brano musicale, si parlava del funerale sbagliato di Formentini, e si potrebbe andare, ecco, benissimo. E allora Bernardelli deve fare radio oltre che televisione. Iannacci, vengo anch'io, no tu no.
Direi che si adatta molto molto bene a Fratelli d'Italia, alla Meloni. Vengo anch'io al governo, no tu no. È stata col piattino in mano per quanto tempo nelle ultime trattative per andare al governo.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io.
Albertini è stato un ottimo sindaco, ha fatto una cosa molto strana però, ha avuto un coraggio che mai nessun sindaco ha avuto, di nominare in consiglio di amministrazione di una scuola. Ma che coraggio ha avuto Albertini?
Allora, posso dirle, io Albertini, quando ho fatto i 5 anni di Albertini, la Lega era all'opposizione e quindi è stato l'opposizione ad Albertini che mi era particolarmente antipatico. Quindi Eh sì, prima Albertini la Lega non era in maggioranza.
No, sull'antipatico diceva Montanelli, proprio perché antipatico deve essere un buon sindaco, diceva Montanelli.
Sì, e quindi voglio dire, io l'ho combattuto, l'ho ostacolato, nel senso ho fatto l'opposizione, e l'opposizione è bella quando, perché è bello governare, ma è bello anche fare opposizione, perché io mi ricordo, per esempio, alcuni uomini ai tempi di Formentini avevano una capacità di fare opposizione tipo Decorato incredibile, perché se voi vi ricordate c'era praticamente all'opposizione Decorato che era da solo ai tempi di Formentini, non c'erano altri, e anche ai tempi di Pilitieri, però Decorato aveva una capacità di opposizione non da poco.
Sì, è sempre stato l'opposizione, anche quando faceva il vice sindaco, se n'era dimenticato di essere vice sindaco.
Bravissimo, un uomo d'opposizione. E voglio dire, Albertini, io ricordo quindi che non mi era particolarmente simpatico, io ho fatto la mia parte ovviamente con la Lega, di un movimento di opposizione, estrema opposizione, non ricordo però anche lui abbia fatto delle cose così eccezionali, perché poi alcuni progetti risalgono per esempio a Formentini, non ci dimentichiamo che per esempio la stecca della fiera di Milano, sai quella stecca che è rimasta, quella che in Viale Scarampo per intenderci, quella stecca lì fu deliberata dall'allora sindaco Formentini, c'era l'assessore ai lavori pubblici o comunque la cosa, era il notaio De Vincenzo, non so se te lo ricordi, che era stato...
Io in quel periodo non ero in consiglio comunale come giornalista, mi avevano spostato in consiglio provinciale, no, devo dire, chiudiamo sui sindaci, poi parliamo del grande Nord, allora vabbè, niente, poi ci sono, io ho sbagliato, allora... Mi fido di Bernardelli, perché mi diceva Pelitieri che un grande sindaco deve pensare al futuro, ai suoi successori. Molti progetti vennero proprio Tecnocity, Montecity, Portello con Pelitieri. Poi, secondo me, Albertini riprese alcuni progetti che poi stanno con mille difficoltà e con tanti difetti. Che ha non la persona Sala ma la compagnia che ha del PD e compagnia cantando. L'altro sindaco che ho conosciuto meglio oltre a Pelitieri è proprio Sala. Sala sta cercando di fare qualcosa che poi ci riesca, non è detto, ma derivano ancora dalla Prima Repubblica questi progetti.
Io Sala devo dire che ultimamente ha fatto delle scoperte un po' tardive, ma almeno ha scoperto che c'è troppa immigrazione a Milano. L'ha detto lui pubblicamente dicendo che il problema dell'immigrazione c'è a Milano e si vede. E questo, voglio dire, è già un passaggio importante. Sala mi sembra un sindaco che tutto sommato ai milanesi piace perché è pragmatico, e il pragmatismo ai milanesi, agli elettori di Milano piace. Io non sono assolutamente di sinistra, ma voglio dire, alcune cose bisogna anche riconoscere. Quando il brutto vizio poi nostro, tutto italiano,
faziosi,
per cui cosa succede in questo povero disgraziato paese? Quando cambia il governo, il nuovo governo tende a buttare via tutto quello che ha fatto il governo precedente, quindi si fa sempre un passo indietro, è sempre uno stop and go, anzi si torna indietro. Voglio dire, io non difendo Renzi, non mi interessa difendere Renzi, ma magari qualcosa di buono Renzi l'ha fatto, però si tende invece a cancellare, a buttare via l'acqua col bambino. Questo è il concetto che viene fatto sempre da tutti i governi, e questo è un errore. Torno un attimo indietro a Formentini, non ci dimentichiamo, non avendo fatto grandi cose, poi ha perso nel secondo tentativo di andare a fare il sindaco, perché si presentò, fece il primo mandato e si presentò per il secondo, che non... diede un risultato positivo. Di solito un buon sindaco viene rieletto.
Sala, anche un buon rapporto con Sala. Devo dire altre due cose stupende di Sala. È riuscito a mandare a quel paese Di Maio, per fortuna, e sembra, paradossale a cosa, che lui difenda gli interessi di Milano, mentre era Salvini con l'amichetto Di Maio che difendeva gli interessi di Avellino.
Ma voglio dire, Salvini è stato eletto a Cosenza, quindi è la prima cosa, deve difendere gli interessi del suo territorio, della Calabria. Questo è un dato di fatto. Quindi voglio dire, difende gli interessi della Calabria, ha abbandonato completamente la difesa degli interessi del Nord, e non a caso è nato Grande Nord. Grande Nord nasce sulle ceneri della Lega Nord, prende il testimone del movimento sindacato del Nord, e noi applichiamo, visto che va di moda, la legittima difesa del Nord, dei pensionati del Nord, delle piccole e medie imprese del Nord, dei lavoratori del Nord. Noi difendiamo questo a oltranza contro una Roma che è sempre più ladrona, contro un governo statalista, comunista e centralista, perché il governo Di Maio-Salvini è quanto di peggio ci sia stato in Italia. Hanno fatto e stanno facendo delle cose che nemmeno Bertinotti si sognerebbe di fare, cominciando dal reddito di cittadinanza che non esiste più nemmeno a Cuba, perché nemmeno a Cuba viene garantito 780-750 euro a chi non lavora, ai fannulloni. E ripeto, noi stiamo raccogliendo qualche grande nord e le raccoglieremo fino alla primavera dell'estate prossima, alla primavera dell'anno prossimo, prima delle elezioni europee, le firme contro il reddito di cittadinanza attraverso una petizione popolare, e il popolo è contrario al reddito di cittadinanza, soprattutto il popolo del nord, perché sa perfettamente il popolo del nord che il reddito di cittadinanza lo dovrà pagare il popolo del nord e non ha nessuna intenzione di pagarlo.
Non è solo il reddito di cittadinanza, Salvini, ma lui è già sicuro di aver vinto le europee, sta commettendo, io non ne sarei così sicuro, sta commettendo l'errore che commise il Grillo nel 2014, quello stupido slogan "vinciamo noi", poi lo stesso errore l'ha commesso Parisi nel 2016, lo stesso errore l'ha commesso Gori nel 2018, l'ha commesso Renzi. Io sento, non so se anche Bernardelli sente, qui a Milano gli imprenditori, il ceto produttivo, i lavoratori, ma non solo a Milano, mi diceva proprio Stefano Parisi, che ho intervistato recentemente, in tutto il nord Italia, che sono scontenti anche i lavoratori, quelli di quota 41, i lavoratori precoci, cioè Salvini, ma io gliel'avevo detto ai 41isti, guardate che li prende per i fondelli, non manda in pensione quelli del nord che lavorano 41 anni, preferisce mandare in pensione quelli del sud che lavorano da 38. In più anche la quota 100 non esiste, sono tutti arrabbiati, ma c'è tanta tanta gente arrabbiata e la gente mi dice che o non vota, che ha votato la Lega, o che non vota più nessuno, o che torna a votare Berlusconi o che vota qualcun altro. Io ho detto, beh, l'offerta politica, guardate, ben venga questa trasmissione, votate il Grande Nord, votate i liberali, votate altre piccole ma nobili liste.
Noi stiamo crescendo in maniera esponenziale. Forse non tutto merito nostro, ma merito di Salvini, che ringrazio. Continui pure così nella sua politica, che è una politica folle contro il nord. Io faccio l'imprenditore, mi sento preso in giro, non c'è un solo provvedimento da parte di questo governo che pensi alla ripresa. La ripresa significa diminuire la disoccupazione, significa lasciare più soldi nelle buste paga, significa poter abbassare le tasse, ma si può abbassare le tasse solo se c'è ripresa, se c'è ripresa dei consumi. Invece purtroppo gli ultimi dati, che non do io ma da l'Istat, sono che la produzione è in calo, i consumi sono in calo, la vendita delle automobili, che è un parametro importante, è calata del 7-10%, il denaro costa di più, quindi il rischio che chi ha un mutuo non a tasso fisso ma a tasso variabile pagherà più il mutuo, chi va a comprare la macchina e si fa finanziare pagherà di più, pagheranno di più gli interessi nelle banche, si pagherà di più il denaro che le piccole e medie imprese vanno a chiedere alle banche, ammesso che le banche glielo diano, per potersi finanziare e per quindi aumentare la produzione o investire nelle cose. Questo è il peggior governo catastrofico che ci potesse capitare, una vera catastrofe per il paese. E poi non sono d'accordo su niente, al di là di avere ministri che ovviamente i 5 Stelle sono contrari alla TAV perché sanno di avere il traforo del Brennero, gliel'ha detto il ministro Toninelli, quindi sono convinti che esista il traforo del Brennero, lo sa lei, no?
So che Crozza lo chiama Tuntinelli ed è tutt'uno.
E beh, ha dichiarato che esiste il traforo del Brennero, quindi voglio dire, lo sa solo lui che c'è, ma si vede che i 5 Stelle dicono se abbiamo il traforo del Brennero non abbiamo bisogno della TAV. Oltretutto non sono d'accordo sugli inceneritori, non sono d'accordo sulla TAV, non sono d'accordo sulla TAP, non sono d'accordo su niente, però sono d'accordo su una cosa, sulle cadreghe e sui loro stipendi.
L'ultimo brano musicale, sono entrato nel minitum dei Grillini, non di Salvini, almeno da quel punto di vista non mi ha mai censurato. C'è una canzone che ha scritto un collega di Livorno, Pardo Fornaciari, ho collaborato io al testo, sulla musica di 1.000 lire al mese, ha fatto: se potessi avere 780 euro al mese farò un cazzo coi 5 stelle, una cosa del genere, una mogliettina giovane e carina come Rocco Casalin. Ascoltiamo il brano 780 euro al mese e poi andiamo ai saluti finali con due domande secche secche.
Salve, ecco un nuovo contrafactum, o centone, o cover, frutto della collaborazione di Pardo Fornaciari, il sottoscritto, con Massimo Emanuelli, professore, giornalista, principe delle web radio, come Radio Free, Radio Bla Bla, eccetera, che trasmette via internet in tutta Italia ed anche all'estero, in occasione della festa per la abolizione della povertà. Che disperazione, che delusione, dover campare sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se questo reddito cittadino mi intascherò, senza fare un cazzo, io guadagnerò. Se potessi avere 7-80 eurini al mese, senza lavorare, sono certo di cambiare, che felice io sarò. Un modesto impiego, fare il portaborse, con i 5 stelle o consigliere, deputato, qualche cosa troverò. Una casettina in periferia, con una grillina che sia giovane e carina come Rocco Casalin. Ah, se potessi avere 7-80 eurini al mese, io poi con Gigino mi sdebiterò al mattino, ma la sera a bisbocciar. Di cittadinanza stanotte il reddito sognerò, con la Fornero che va in pensione. Ma se questo sogno non s'avverasse, mi incazzerò. E Gigino caro, e non ti voterò. Se potessi avere 7-80 eurini al mese, io poi con Gigino mi sdebitero al mattino, ma la sera a bisbocciar. Tutta questa stampa che gli fa la guerra, io più non la reggo, solo Twitter io leggo, e talvolta anche Facebook. Una casettina in periferia, con una grillina che sia giovane, carina, come Rocco Casalì. Ah, se potessi avere 7-80 eurini al mese, fare tante spese con il conte, il capitano e con Gigino anche di più.
Roberto Bernardelli, il Grande Nord, vi richiamate alla Lega delle Origini, e domanda secca secca, un augurio che in tanti sperano in questo Grande Nord. Vi presentate alle europee?
Assolutamente no. Noi ci presenteremo in tutti i consigli comunali possibili e ci presenteremo alle regionali Piemonte e Emilia. Non ci presentiamo alle europee perché, voglio dire, avere uno o due deputati in Europa non serve assolutamente niente, anche perché abbiamo visto e dimostrato che i nostri eurodeputati non sono capaci di fare nulla. Voglio ricordare ai radioascoltatori che abbiamo perso l'EMA a Milano, che significava migliaia di posti di lavoro grazie ai nostri eurodeputati. I nostri eurodeputati hanno votato il famoso bail-in senza sapere che cos'era, per cui se una banca fallisce, noi, o meglio, i correntisti della banca devono tirare fuori i soldi per salvare. Questi sono i nostri eurodeputati. Invece crediamo che si debba avere dei rappresentanti nei comuni per stare vicino e in mezzo alla gente, per venire incontro a quelle che sono le esigenze di quotidianità, di vita quotidiana dei nostri concittadini, e quindi ci presentiamo nei comuni. Una volta Bossi diceva che là dove c'è un campanile ci devono essere uomini di Grande Nord, e noi ci crediamo a questo slogan. Cioè anche nei più piccoli paesi noi ci dobbiamo essere, interpretare, capire la gente e soprattutto lavorare a favore della gente.
Roberto Bernardelli, coerente e onesto, mi spiace che non vi presentate alle europee, darete spero indicazioni di voto, perché io già dico di votare chiunque, i piccoli partiti, i nuovi, ma di non votare mai né Lega, né Movimento 5 Stelle, né Forza Italia, né PD alle europee.
Ma il fatto di non partecipare direttamente alle elezioni europee non vuol dire che noi non si possa dare un'indicazione di voto. Noi faremo anche degli accordi con degli accordi locali in alcuni comuni dove concorderemo il programma di ogni singolo comune. E quindi, voglio dire, non è che viaggiamo sempre soli da soli. Pur di raggiungere i nostri obiettivi di legittima difesa del Nord, siamo pronti a fare accordi anche col diavolo, diceva Bossi, vi ricordate? Fare accordi anche col diavolo pur di arrivare ai propri obiettivi. Il nostro obiettivo, come lo ripeto, è il benessere e la difesa del Nord.
C'è il gioco della torre che io faccio con tutti i politici alla fine della trasmissione. Lei è su una torre con due persone, ne deve salvare una e buttare giù dalla torre l'altra. Chi butta dalla torre, Bossi o Salvini?
Non posso buttare giù dalla torre Salvini Di Maio.
Alla fine sì, ma Bossi o Salvini no, può non rispondere due volte, sono sei le domande, però quattro le deve rispondere, può saltare il turno, Bossi e Salvini.
Ma ti dico, allora ti devo dire perché butto giù anche Bossi insieme a Salvini, perché Bossi ha fatto l'errore di candidarsi nelle file della Lega Nord e oggi Salvini lo ha azzerato sul piano della dignità politica. Oggi Bossi non è più in condizione di dire nulla, questo mi dispiace.
Bossi o Berlusconi?
Berlusconi, perché ha perso una grande occasione di rivoltare come un calzino l'Italia e farne un paese moderno.
Pisapia o Sala?
Pisapia.
Letizia Moratti o Gabriele Albertini?
Bah, non si butta mai giù da un attore una donna.
Pilipieri o Formentini?
Formentini.
Salvini o Di Maio?
Tutte e due.
Allora, Salvini e Di Maio, Andrascocis ci sta riprendendo, ungherese, stiamo facendo un documentario. Lui a 13 anni si ribellava ai sovietici quando ci furono i carri armati d'Ungheria. Quindi, dai fatti d'Ungheria fino a Praga 68, se c'è uno più anticomunista di Cocis è difficile trovarlo. Beh, forse io, Bernardelli.
Allora dovrebbe essere un grande nemico di questo governo, perché è un governo sì, che dà il reddito di cittadinanza, che promette l'assunzione di 450. 50.000 nuovi impiegati dello Stato, un governo che vuole nazionalizzare l'Alitalia è peggio di un governo guidato da Bertinotti.
Beh, mica tanto però, perché mi dicevano i precari della scuola che Di Maio aveva promesso l'abolizione del precariato, invece ha abolito proprio i precari, si sono arrabbiati questi. Comunque, tornando al nostro documentario con Cocis, Ungheria 56, Praga 68, poi andiamo a riprendere anche Mao Zedong, Che Guevara, Fidel Castro, fino ad arrivare agli ultimi due comunisti, Di Maio e Salvini, i due comunisti, quelli sono comunisti.
Dire, ma certo che sono comunisti, perché il buon Salvini, non ce lo dimentichiamo, arriva dai centri sociali e quando furono fatte le elezioni del Parlamento della Padania, non so se ve lo ricordate, era rappresentante capolista dei comunisti padani. Allora io dico, ma voi lo sapete che certe persone, voglio dire, cambiano atteggiamento, ma sotto sotto rimangono poi per qualche misura coerenti, almeno spero che sia rimasto un coerente comunista, visto che non è più un coerente nordista.
Sì, sì, ma è comunista, e come? Perché Paolo Ferrero, il leader di Rifondazione Comunista, vede più. Si è trovato scavalcato a sinistra, ha detto lui, da Salvini.
Assolutamente sì, ripeto, spero che sia rimasto, e lo si vede ogni giorno, perché voglio dire, tutte le iniziative sono sicuramente marcate, ma di una sinistra che ormai è fuori di moda, è fuori dal tempo, perché è una sinistra che oggi non esiste più, non esiste più un modello, probabilmente esiste, non lo so dove, perché non so a che modello si faccia riferimento.
Salvini. Cuba è stato tolto.
Non vorrei che Salvini faccia riferimento, quando voi vi ricordate è stato in Nord Corea a fare una visita, beh, è tornato indietro dicendo che c'era qualcosa da imparare. Non vorrei che si facesse riferimento a quello che ha imparato in Nord Corea.
Salutiamo e ringraziamo Roberto Bernardelli.
Ti ringrazio di questa intervista, ringrazio i tuoi radioascoltatori.
Io ringrazio Roberto Bernardelli e i radioascoltatori. Vi do un ultimo consiglio: se siete moderati o di centrodestra o comunque avete voglia di lavorare, votate il Partito Liberale, votate il Grande Nord, votate Energie per l'Italia. Se invece siete di sinistra e siete comunisti, ma comunisti, allora ascoltate, settimana prossima ci sarà ospite della nostra trasmissione Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista. Anche Rifondazione Comunista è nascosta dai grandi media, mi sembra doveroso dare parola anche a loro, e ascolterete da Paolo Ferrero, ci ho fatto una chiacchierata prima della trasmissione, quanto se siete di sinistra moderata, sì, votate Ferrero, ma se siete ultrasinistra, ma sinistra tosta, votate Matteo Salvini, che ha scavalcato a sinistra Paolo Ferrero e Rifondazione Comunista. E ci salutiamo con un medley di due brani che dedichiamo a Matteo Salvini, il rap di Matteo Salvini e comandante Che Guevara. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, ci sentiamo settimana prossima con Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista.
Sulla mano. perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Noi vogliamo mangiare le navi della Marina Militare, ma fra non molto saremo chiamati disoccupati, cassintegrati. E noi abbiamo presentato al servizio dello Stato un selfie e un gelato, però facendo il diavolo a quattro, perché il buon esempio deve venire dall'alto. Condannato a 6 anni di galera con il referendum che faremo in primavera, come le mele della Valtellina che noi speriamo di cacciare dall'Emilia, mentre ci sono palloncini, perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Puoi chiamarlo Pippo, Pluto, Paperino, qualche cretino. A me piacerebbe che nascesse una comunità. Sua maestà, sua divinità, divini, 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 divinità, esempio di solidarietà. Noi vogliamo mangiare boglianelloni d'oro. Ognuno è libero di abbracciare chi vuole. Io vi saluto, vi ringrazio di cuore. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta.
En transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Abbiamo trasmesso L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.